Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Quindi benvenuti, benvenute. Come vedete sono solo io oggi, purtroppo per voi non c'è Fabio, purtroppo ha dovuto, è in sessione al momento con un gruppo di studenti, quindi non poteva venire. Quindi sarò solo io purtroppo, ma non sarò solo, c'è anche Elena Oriani ovviamente, è la parte più importante di oggi. E Elena è un'amica, è stata una delle prime studentesse del nostro corso in Italia qualche anno fa e insieme abbiamo collaborato con diversi progetti, ancora piccoli, ma abbiamo iniziato a fare delle cose insieme, è stato molto interessante. Ma oggi Elena ci parlerà del suo progetto Metamorfosi, per un coaching trasformazionale. E quindi senza, come al solito, lasciamo la parola ad Elena il più possibile, farò un paio di domande e come al solito dopo una venticinquina di minuti daremo spazio anche a voi per chiedere a lei qualsiasi domanda che avrete sul suo progetto e sul suo modo di portare avanti il coaching. Quindi Elena, benvenuta, grazie di essere con noi e raccontaci un po' di Elena Oriani e del progetto trasformazionale. Parti da dove vuoi.
Bene, no, ringrazio molto Kingston College, Andrea, Fabio, di avermi comunque coinvolto, ecco, in questa opportunità di parlare di me, di parlare della mia esperienza e di quello che così sto realizzando. Comunque, ecco, diciamo, il 2020 è stato un anno molto forte e significativo per tutti, no? Ognuno l'ha vissuto affrontando difficoltà diverse. E per me è stato molto importante perché, diciamo, ho chiuso una fase di lavoro che durava, cioè ho fatto una carriera di una quarantina d'anni nell'ambito dell'HR, lavorando per grandi aziende, per anche una società di consulenza HR importante, con ruoli di responsabilità, quindi è stata tutta una fase professionale molto intensa, di grande soddisfazione, però ovviamente si vede, c'erano diverse cose che stavano già maturando prima del Covid. Il Covid ha dato un po' l'accelerata ad alcuni fenomeni. E, primo tra tutti, il fatto quindi di aver chiuso un po' questo momento, diciamo, di ruolo professionale nella grande azienda e dire è giunto il momento per mettere a frutto anche tante altre mie conoscenze e competenze al di là della, diciamo di quello che è un po' più consolidato, di quello che è un po' più già tracciato. E così, vabbè, prima cosa ho iniziato a iscrivermi alla scuola con il Kingston College all'inizio del 2021, perché diciamo il coaching era comunque uno sbocco che avevo in mente già da qualche tempo e avevo anche già iniziato a praticare. Nello stesso tempo, oltre al coaching, avevo iniziato anche da qualche anno una scuola di danza terapia, di musica, di meditazione. Ho sempre coltivato, diciamo, un po' la ricerca interiore, facendo anche dei percorsi personali significativi, e in più questa passione della danza. che mi ha sempre accompagnato, che è arrivato il momento anche di dire bene adesso che cosa io posso fare per gli altri utilizzando queste mie capacità, queste mie conoscenze, talenti. Insomma, quindi 2020-2021, una forte trasformazione personale, questa volontà di essere me stessa il più possibile in tutti gli ambiti, no? Perché poi c'è questo tema anche della molteplicità dei ruoli che si giocano, delle personas, no? Alla greca, delle maschere che ci mettiamo. Quindi un grosso lavoro personale proprio di integrazione delle diverse parti di me. E poi questa volontà comunque di essere, di voler, diciamo, la forte motivazione a voler aiutare le altre persone proprio a sviluppare le proprie capacità, i propri talenti, la crescita personale. Ecco, questo è sempre un tema centrale per me, lo è per me stessa e per gli altri, per le persone che mi stanno intorno. E così ho dato vita un pochino a questo progetto Metamorfosi, che poi si è anche concretizzato in una pubblicazione, in verità. E qui è cioè c'è stato, oltre un po' al lavorare, diciamo, facendo la scuola di coaching, quindi professionalizzandomi un po' di più sul fronte proprio lavorativo, ho continuato anche molto a lavorare appunto su me stessa, quindi sui miei valori, sui miei punti di forza, sulle cose che so fare, dove voglio andare, no? Quindi proprio lavorare sul proprio ikigai, no? Come si dice spesso, qual è il proprio compito, la propria missione e la direzione, quindi trovare la propria direzione. Quindi diciamo, come background c'è un grande lavoro su me stessa che poi appunto adesso utilizzo, no? Nell'aiutare poi le altre persone. Quindi ecco, diciamo, il coaching, come sapete, ci sono tante modalità, tanti approcci, tanti modelli a cui rifarsi, e quello che mi sembra veramente più interessante è proprio quello che aiuta le persone a ritrovare se stessa, la propria sì, diciamo, conoscenza di sé, o anche addirittura proprio anche la consapevolezza, no? Riuscire ad alzare il livello di consapevolezza della persona, riuscire a avere una percezione nuova, quindi della realtà che si vive in relazione a se stessi, in relazione agli altri che stanno vicino a te e al mondo intero, no? Ecco, quindi questo è un po' il senso del trasformazionale, ripeto, con tanta esperienza personale, ma poi, e quindi anche dire, penso di poter accompagnare le altre persone in questo cammino. Non so, Andrea, volevi dire qualcosa?
No, ti volevo fare una domanda. Mi ricordo quando hai fatto il corso con noi, hai utilizzato questa metafora, parlavi proprio dei ruoli che si giocano, no? E ancora lo utilizzo, lo dico sempre durante i corsi, e dico sempre questa studentessa Elena l'ha utilizzato, e tu parlavi dei diversi ruoli che abbiamo anche dentro casa, no? Quindi abbiamo la persona che siamo in cucina, la persona che siamo in camera da pranzo, la persona. Raccontaci un po' di quello, di come hai utilizzato quella metafora per poi andare avanti.
Sì, diciamo, questa è così, una rappresentazione in cui mi ci ritrovo molto, no? Questo fatto di dire, e su cui avevo riflettuto appunto 2 o 3 anni fa, questo fatto di dire, vabbè, quando sei in camera da letto, no? È la tua vita personale, sei in sala da pranzo, sei con la tua famiglia, in soggiorno sei con gli amici. Quindi diciamo, noi giochiamo tanti ruoli, diamo un'immagine di noi diversa spesso e volentieri, no? Quindi appunto abbiamo delle maschere che ci poniamo. E il grosso impegno è quello veramente di riuscire a essere la stessa persona in ogni stanza, eh? Quindi per me, insomma, essere Elena pienamente ovunque io mi trovi, questo Molto bello, sì. E così è quello, e quindi cercare per me di mettere insieme tutte le mie esperienze, appunto anche questa cosa della danza, no? Così lontana dal mondo professionale, classico, manageriale, no? Di problematiche di business, dice la danza, ma balliamo un tango che magari riusciremo a portare a casa qualcosa di meglio, no? Ecco, riuscire a portare dentro un po' tutto.
E parlando della danza, Elena, tu con una tua collaboratrice Valentina Buroni avete creato questo progetto, Il sogno di Demetra. Raccontaci sì. un po', chi era Demetra e raccontaci un po' del sogno di Demetra.
Ma allora, dunque, Demetra è la dea dell'abbondanza, della prosperità, è la dea che regola le stagioni. È la dea che ha avuto un certo momento, un periodo terribile, perché Zeus praticamente gli aveva portato via la figlia Persefone, se l'aveva portata nell'Ade, la figlia Persefone era diventata regina dell'Ade e quindi Demetra era tristissima, aveva cominciato a portare la carestia ovunque. Quindi le piante, non c'erano più piante che crescevano, c'era sempre inverno, era una situazione terribile. Quindi poi appunto Zeus viene a mite consigli e consente insomma a Demetra di incontrare, di poter portare Persefone sulla terra almeno 2/3 del tempo dell'anno, no? Così si creano le stagioni. E così via. Quindi questo, diciamo, è un mito che mi piace tantissimo perché, intanto perché è l'abbondanza e la prosperità. Il simbolo è il melograno. Nel melograno c'è appunto l'abbondanza, c'è la vita, c'è la morte, appunto questo rapporto con Persefone, quindi con l'Ade, con l'aldilà. E tante volte proprio per riuscire comunque a rinascere bisogna prima morire e questa è un'esperienza che noi facciamo fare in questo, appunto, questo percorso dove appunto si in realtà poi si vivono un po' tutte le diverse qualità del femminile soprattutto. Ma insomma, qui vi potrei raccontare, anzi no, vi inviterei a venire a farlo, insomma, però e questo diciamo è un percorso dove si usa la, si par, diciamo, c'è la danza, c'è la musica, c'è la voce, il canto e quindi in uno stato diciamo meditativo, perché comunque queste sono tutte modalità che portano le persone in uno stato meditativo. Si aiuta le persone a trasformare dentro di sé quello che vogliono trasformare, perché comunque poi il fil rouge è comunque lo sviluppo di un progetto e in questo senso ovviamente attingo, no, alle conoscenze del coaching, alla filosofia di coaching, è comunque quello comunque di avere un obiettivo, un progetto da sviluppare e come ci si arriva. Ecco, questo è anche un ingrediente un po' di questo, è un percorso, quindi aiutando le persone agendo sui diversi archetipi, perché poi in realtà l'altra dimensione di questo lavoro è l'utilizzo poi degli archetipi. Vabbè, qua non so se per qualcuno poi può interessare, posso raccontare di più, ecco.
Grazie. Una cosa che mi interessa da esplorare un po' di più, Elena, tu hai detto che hai fatto 40 anni di lavoro, ovviamente hai iniziato quando eri all'asilo, hai fatto questi 40 anni. Quando abbiamo fatto questo progetto insieme a Milano l'anno scorso, e quello è il bello del trasformazionale, secondo me, di come lo stai portando avanti, perché sei riuscita a creare un qualcosa di nuovo da tutto quello che già avevi in questa cassetta degli attrezzi, o sbaglio, perché il lavoro abbiamo fatto insieme con Fabio e con te a Milano, era proprio entrare in quel mondo che tu conosci molto bene, che era la consulenza, eccetera, eccetera, ma portare un qualcosa di diverso, no? Che sia il coaching trasformazionale, comunque un modo per dare lo spazio alle persone con cui abbiamo lavorato di trovare questa autoconsapevolezza, se non sbaglio. Raccontaci un po' di quel, non necessariamente del progetto, ma come stai utilizzando questi due elementi di te.
Ma credo che lì la cosa molto bella che siamo poi riusciti a fare è stata quella di riuscire a far dialogare un po' di più anche i diversi livelli gerarchici, no? Di questa realtà molto gerarchicizzata. E quindi riuscire a portarli proprio anche a un dialogo, a un confronto. Ecco, questo credo, dopo aver fatto appunto un'attività di group coaching con dei senior, diciamo, no? In quel caso il progetto è stato quello di, sì, anche di dare loro gli strumenti poi di avere uno stile di mentoring all'interno dell'azienda, no? Quindi bisogna assolutamente riconoscere diciamo, e apprezzare il fatto che il vertice di questa azienda ha pensato che fosse utile, ecco, portare dentro questi ingredienti nuovi per la loro realtà. Quindi di avere uno stile di leadership da coach e da mentor, ecco, no? E questo è stato.
Prima di accendere il microfono qui e della registrazione, parlavamo del sound of silence, no? Il suono del silenzio. Tu hai condiviso la storia di Lago di Como, Stefano ha parlato del Death Valley in California e Rosalba parlava del Wadi Rum in Giordania, no? Quindi trovare il momento del silenzio dove veramente siamo consapevoli di noi stessi, di quello che c'è intorno a noi. Ma è proprio questo di cui parliamo, no? della trasformazionale, di questo stato di coscienza. Non dobbiamo andare, cioè è bello andare in Giordania, è bello andare al Lago di Como o al Death Valley, però quando lavori con i tuoi clienti, quando lavori con il progetto Metamorfosi, come li aiuti a trovare questo stato di autoconsapevolezza dove veramente possono ascoltare il silenzio?
Diciamo ci sono diverse tecniche, no, per arrivare a questo. Sicuramente la meditazione è uno di questi strumenti, quindi anche se semplicemente, no, prendere contatto con il proprio respiro. Questo è il primo, direi, proprio diciamo modo più semplice. È più umano che si può, ci possa essere, no, di portare la persona nel qui e ora e di entrare in contatto con il proprio centro, con la propria essenza e portarli quindi in uno stato meditativo dove ci si trova di fronte all'ignoto, direi, e dove poi possono scaturire delle immagini, possono scaturire delle nuove idee, no? Ecco, quindi certamente il momento del silenzio, sempre però, diciamo, accompagnato da un'aderenza a se stessi.
E con pensando un attimo a quegli anni che hai passato nel mondo della consulenza, nel mondo del Big Five, non so che mondo, insomma, un mondo un po' diverso da quello che stai vivendo. Questo tipo di approccio, come lo vedi adesso? Se tu ti presenti a una società, a una grande società, e gli dici, guarda, faremo del coaching trasformazionale, ci sarà anche della meditazione, forse anche la danza. Come la vedi? Come la prenderebbero? Come la prendono?
Penso che insomma bisogna anche trovare gli interlocutori giusti, quindi insomma uno deve trovare, insomma, avvicinarsi dove pensa di poter trovare comprensione, perché purtroppo ancora credo che ci sono ambiti dove la cosa viene vista un po' con sospetto, insomma ci vogliono degli ambienti che veramente sono più lungimiranti, ecco. Sì, non è una cosa che si può proporre a chiunque. Poi diciamo, magari ci possono essere, no? Mi capita a volte delle situazioni di coaching, diciamo, più tradizionali, dove comunque con la persona, indirettamente, magari in modo non, diciamo, dichiarato totalmente, però di fatto il mio modo di agire è un po' quello, no? Quindi, secondo me, senza neanche fare grossi proclami, poi è vero, cioè creare proprio la situazione di portare le persone, spesso sarebbe più un discorso di group coaching, facendo proprio un programma, inserendo il movimento, inserendo diciamo delle modalità diverse dal colloquio, lì è chiaro che va condiviso e va preparato, però diciamo già nel colloquio uno può avere uno stile piuttosto che un altro, no?
Ok, e prima di dare la parola agli altri, volevo dirci qualcosa, un po' qualcosa di più sul progetto Metamorfosi, per cortesia, perché hai fatto questa pubblicazione molto bella, ce l'hai fatta vedere l'ultima volta che eravamo in Italia. Raccontaci un attimo un po' più sul progetto Metamorfosi e poi diamo la parola.
Il progetto, appunto, di per sé proprio la pubblicazione è proprio un po' è stato quello di, diciamo, disegnare il proprio Ikigai. Quindi, andando a lavorare proprio sui valori, sui miei valori principali, i miei punti di forza, le competenze, e poi quindi dove poter andare appunto poi a mettere a terra, diciamo, un po' tutte queste cose. Quindi è stato un percorso molto, molto bello. In realtà l'ho fatto insieme al mio socio d'affari. quindi questa, diciamo, di questa società, questa boutique di consulenza strategica, quindi un lavoro che abbiamo fatto insieme. E, a mio modo di vedere, questo è già un progetto che potrebbe essere replicabile, ecco, anche presso altre aziende, cioè aiutare le aziende a fare questo tipo di percorso. Insomma, è stato molto, molto utile. Personalmente mi è stato utilissimo proprio per elaborare ulteriormente questa trasformazione personale. E lì ci sono, appunto, erano stati messi già i semi di quello che avrei voluto fare. E il sogno di Demetra è uno di questi prodotti, cioè è venuto dopo. Così. E non direi che i progetti comunque, non, cioè, la cosa bella è che fioriscono, ecco, che continuano.
Bello. E comunque poi con la metamorfosi sappiamo tutti che la parte è bello tutto, ma la parte mentre si cambia anche quella è stupenda, no? Non aspettiamo solo la parte finale, quindi il processo di cambiamento è quello che poi ci porta a decidere se spiccare il volo o meno, o se rimanere nel dove vogliamo rimanere. Grazie mille, Elena. Volevo dare un attimo la parola a chi voleva fare qualche domanda. Dunque, grazie mille per aver condiviso. E come dice sempre Fabio, il coaching è un po' come il maiale, non si butta niente, no? Ti porti dentro, ti porti dietro quello che hai imparato per tutta una vita di lavoro e professionale e personale. Quindi, quello che stai facendo è proprio quello, è proprio molto bello. E se qualcuno ha qualche domanda per Elena, sicuramente c'è qualcosa da contribuire. Prego, Ilaria.
Ciao a tutti, ciao Elena, complimenti, ciao. Perché ci sarebbero tantissimi spunti di riflessione da fare in merito a quello che hai detto e mi ritrovo in tantissime cose, però diciamo per essere sintetica e lasciare spazio agli altri, e mi è venuta in mente questo tipo di riflessione, in merito ti volevo fare una domanda, e appunto è ricorso questo discorso che non è un caso, no, del silenzio, e tu hai parlato del silenzio nello stato meditativo, no, dove appunto troviamo silenzio, no, in noi stessi, e mi è venuto questo collegamento con il concetto dell'horror vacui, no? Aristotele diceva la natura rifugge il vuoto, no? Quindi diciamo c'è una sorta di resistenza da parte nostra nel rimanere in silenzio, soprattutto questo silenzio, no, interno, che forse è quello che ci spaventa di più. Ecco, mi ricollego a quello che hai detto quando appunto parlavi di gerarchie, di persone che comunque fanno delle resistenze, no, se vogliamo. Ecco, ero curiosa di sapere se c'è stata in qualche modo un'evoluzione, come l'hai gestita, che cosa hai visto in loro.
Ma credo che il discorso è quello comunque di favorire il dialogo con se stessi. Quindi con anche con la meditazione, anche con le visualizzazioni, cioè ci sono diverse tecniche, che la musica aiuta tantissimo a portare, diciamo, le persone a un diverso, diciamo, stato di coscienza e che aiuta questo a creare un dialogo con se stessi. Quindi poi la persona non è più sola, ma è con sé, no? Perché poi alla fine sappiamo, no? Che il maestro ce l'abbiamo dentro, quindi dialogare con il proprio maestro. Ecco, questo sento di dire.
Ti ringrazio.
Grazie Elena, grazie Ilaria. Qualcun altro vuole fare qualche domanda o contribuire?
Sì, volevo anche dire che mi ricollego un po' anche all'intervento precedente, a quello che è veramente molto interessante che sta dicendo Elena, perché credo che un po' la società moderna, non a caso, si circonda di rumori, suoni, la velocità con cui andiamo avanti, proprio perché ha paura di questi silenzi, ha paura di questo momento, l'intervento appunto precedente di Ilaria, di fare conti con se stessi tante volte. Però questo continuare a prolungare questo stato di, come dire, di poca consapevolezza di quello che realmente ci accade dentro a livello interiore crea chiaramente malessere. Mentre invece il momento meditativo, a volte, anche se doloroso, anche se magari ci forza a fare delle riflessioni anche non piacevoli, però è anche molto liberatorio. Quindi assolutamente penso che sia molto interessante il libro, quello che tu proponi, perché ci aiuta molto anche a fare un lavoro di introspezione importante, sia per noi stessi come coach. Sì, infatti io avevo scritto è fondamentale la meditazione per la pratica riflessiva, sia per aiutare ovviamente i nostri coachi.
Grazie Rosalba.
Grazie. Sì.
Qualcun altro, qualche domanda per Elena o idee, pensieri?
Ciao Elena.
Ciao,
Alberto. Che non si parlava, però guarda, io volevo solo farti i complimenti perché mi ricordo di quanto tu avessi parlato di questa cosa durante il corso a cui abbiamo partecipato. È stato anche molto bello al tempo già sentire di quanto la danza avesse fatto per te, questa trasformazione di cui avevi parlato. Comunque, non so se in 15 minuti qui sia possibile far trasparire quello che hai trasmesso in quei mesi di corso. Comunque spero che, insomma, vedo che il progetto va avanti e anzi ha preso una forma, la metamorfosi è una continua trasformazione, no? E mi fa molto piacere, ecco, volevo solo condividere questo e grazie per essere qui oggi.
Grazie Alberto.
Grazie Alberto.
E questo però è interessante quello che dice Alberto, perché ecco, tu parlai dell'ikigai, no? Del cercare veramente un qualcosa che è importante per te, proprio al centro di quello che facciamo, se ci fa alzare la mattina, no? Quindi per te questa danza, Elena, lo so che è molto importante, come dice Alberto, ne ha parlato diverse volte, ancora purtroppo non ho avuto il modo di venire al progetto Demetra, ma uno di questi giorni farò un salto. Però parlando del trasformazionale, del coaching trasformazionale, che secondo me è l'unico modo di far coaching, sinceramente, penso sia se riusciamo ad aiutare un'altra persona a trasformarsi nel modo migliore per loro stessi. Quindi come per te, avendo seguito questo percorso, ad esempio la danza, aver creato proprio il centro del tuo Ikigai, mm-hmm. Come pensi, come puoi aiutare qualcun altro? Se io vengo da te e per me la musica, come posso fare? Come posso aiutarmi per trasformare? Che cosa mi aiuti? Come mi aiuti?
Ma allora, dunque, intanto la danza, diamo un pochino più di, diciamo, di significato, no? La danza ha a che fare col movimento, il movimento del corpo, quindi è prendere contatto con il proprio corpo, si parla di quello. Poi appunto, quindi conoscere il proprio corpo, dare degli stimoli con la musica, attraverso il corpo si parla, ci si esprime, ci si conosce. Ecco, quindi diciamo, si mettono in atto questi processi energetici che aiutano la persona proprio ad aumentare la propria conoscenza, la conoscenza di sé. Quando faccio questi processi energetici, si chiamano così, no? Quindi magari uno faccio anche scrivere una nota prima di cominciare e poi faccio scrivere una nota alla fine. C'è una trasformazione, cioè lo stato d'animo dell'inizio è diverso dallo stato d'animo del dopo. Quindi diciamo, sono attraverso il corpo, si muovono le emozioni, si muove la psiche, si muovono diversi livelli della persona. Quindi può essere il movimento e la musica, poi uno può avere un proprio canale preferenziale, però diciamo le arti in generale, o è il disegno per esempio, no? Come modalità espressiva, probabilmente anche tu se ti scrivi qualcosa di te prima e dopo, tu sei cambiato, cioè tu hai fatto un nuovo quadro, dopo aver fatto il quadro, qualcosa dentro di te è cambiato. Quindi diciamo, è chiaro che bisogna, a seconda del processo energetico che uno vuole portare in atto, prepara una sequenza di musiche, di movimento, ecco, di tutte queste cose qua, di meditazione, ci si mette dentro, può essere il disegno, possono essere altre cose. Comunque diciamo, questi sono tutti strumenti che dialogano con l'anima della persona, cioè il tema vero è quello di far aiutare la persona a riprendere contatto con l'anima, con la propria anima, perché non siamo solo corpo, non siamo solo materia, ma siamo qualcosa di più.
Grazie. Leggevo proprio stamattina, ne parlavamo prima, della gerarchia di Maslow, come è stata rivista, no, negli ultimi anni, perché proprio la mancanza di quella, you know, questa self-actualization che è diventata un po' obsoleta, no? Perché abbiamo comunque adesso, è importante per noi far parte di un qualcosa più grande. Tu parli dell'anima, loro parlano della transcendence, comunque un qualcosa al di fuori di noi stessi, no? Quindi si ritorna a quel discorso del Death Valley di Stefano, della Giordania di Rosalba, del lago di Como. Per te, ognuno di noi a quel momento ci rendiamo conto, facciamo parte di qualcosa un po' più grande, no? E il silenzio ci aiuta in quel caso, quindi la meditazione ovviamente è un grandissimo veicolo. La prossima sessione facciamo tutta in inglese, ve lo dico adesso perché non ce la faccio più a parlare in italiano. È arrivato anche Fabio, benvenuto Fabio. Ok, altre domande? Grazie mille Elena. Domande, pensieri? Ok. Stefania, poi Maya. Vai Stefania.
Più che una domanda per Elena, era così una testimonianza, riallacciandomi anche a quello che Andrea chiedeva prima, no? Come fai con la meditazione a portare le persone? Allora io ho un'esperienza personale, perché chi fa pratica riflessiva con noi il venerdì sa che Elena spesso ci accompagna nella connessione con una meditazione di 10 minuti. Allora la mia esperienza è che in 10 minuti io riesco a staccarmi un po', un attimo, no? E entrare in uno stato di connessione proprio con gli altri. E Elena facilita questo lavorando sulla respirazione. Personalmente mi aiuta molto anche perché lei introduce i colori. E io in quei colori vado, crea connessioni tra cielo e terra, e io lì, come dire, mi dimentico di tutto quello che ho fatto prima e riesco a entrare nella pratica riflessiva, e talvolta anche dopo la pratica riflessiva ho così delle piccole intuizioni che fisso subito su carta. Quindi oltre a ringraziarla di nuovo per questo, volevo dire che lei in 10 minuti, a proposito di prima come si fa con i clienti che magari sono un po' più resistenti, piccole dosi, piccole esperienze preziosissime. Grazie ancora Elena, complimenti per queste tue per questi tuoi progetti.
Grazie.
Ballerò con te un tango un giorno, mi prenoto.
Grazie Stefania. Diamo la parola a Maya, e poi Mara ha una domanda, voleva saperle di più. Poi, vai Maya.
Grazie.
Ciao Maya. Inizio...
Ciao Elena. Conosco Elena da tanti anni, e da tanti anni che non ci vediamo, e vi saluto dal nord di Spagna. Prima di tutto, congratulazione, condivido la mia gioia a vedere questo sviluppo. Ovviamente sono curiosa di dove si può leggere di più, dove si può non perdere le notizie e tutto, perché come un evento a caso che è apparso su LinkedIn, che niente a caso. Volevo, sì, condividere che mi sembra molto interessante che, parlando dei personaggi, dei miti, qui stiamo con qualcosa vicino alla cultura, no? Mediterranea, italiana, che è comunque la Grecia, no? Forse è più facile anche a connettersi con le persone del mondo corporativo, perché non è una cosa che non appartiene culturalmente, no? Ai italiani. È un'idea così.
Scusa, non so se ho capito perfettamente, cioè tu dici la cultura greca comunque è vicino a, diciamo, almeno, no? In Italia, almeno,
sì,
o comunque
sì,
nel Mediterraneo, eh? Sì, tu dici che questo potrebbe essere un aggancio con i manager delle aziende?
Mi sembra più vicino culturalmente che, per esempio, dei divinità dell'Indù, perché noi, certo, parliamo della meditazione, certo, no? Comunque non è cultura italiana.
Certo.
Vabbè, sì,
no,
quella era,
no, no, ho colto il tuo suggerimento, l'ho acchiappato, l'ho già preso. Grazie.
L'altra cosa, visto che io sono scienziata, sì, sempre pensare, no, a prendere i dati scientifici su studi del respiro, meditazione, cercare di convincere il leadership con dei studi, potrebbe essere un'idea.
Ah, sicuramente, ma credo che qualcosina si stia cominciando a fare in questo senso, soprattutto sul legame anche del sistema ormonale, no? Degli ormoni, la serotonina, o insomma le cose che possono aiutare, insomma, nel vivere, nello stare meglio anche in mondi, diciamo, magari complessi. So che si comincia, vero Andrea?
Tu sì, qui in Irlanda stanno facendo degli studi proprio sulla mindfulness e la meditazione, tramite la risonanza magnetica, quindi si vede proprio la differenza nel cervello della tra il prima e il dopo, il durante, eccetera. Quindi sono stati fatti, stanno facendo degli studi e sono già delle ricerche già sono state pubblicate. Quindi c'è l'inizio di un qualcosa a livello empirico proprio sta succedendo. Quindi è importante, forse una volta che passa quel momento di, perché il momento è ancora visto come una cosa alternativa, per questo facevo la domanda ad Elena, quando ci sia di legal CEO che vuole il profit, non gli interessa
niente. E quindi
trovare
altro. Dei ponti di collegare, proprio delle modi di comunicare, no? Qualcosa che sia accettato. È quella la difficoltà, sicuramente.
Ecco qua, Stefano ha condiviso Judson A. Brewer, che è uno psichiatra e neuroscientist, nella chat, se vuoi controllare Maya. Grazie Stefano.
Ah, che bello. Comunque, quindi, giusto per dirvi questo, che io e Maya ci conosciamo bene, anche se magari qualche anno che non ci vediamo. Abbiamo fatto anche un viaggio bellissimo insieme a Cuba per esplorare tutto il mondo delle danze afro-cubane.
Bello. Allora faremo vedere anche Maya, la prossima volta ci racconterà del viaggio a Cuba. Ok, grazie mille.
Maya è russa, Maya. È giusto per dire così, giusto per dirne una così.
Siamo cittadini del mondo.
È una viaggiatrice dei mondi.
Ok, io volevo concludere perché per rimanere nei tempi sono passati 45 minuti, il tempo vola, come al solito, bellissimo intervento di Elena. Se non siete collegati con Elena, collegatevi con lei tramite LinkedIn, scoprite di più sul progetto Metamorfosi o sul sogno di Demetra. Se siete vicini a Milano, contattatela, sì. C'è sempre spazio. Si incontrano una volta al mese, se non sbaglio, adesso.
Sì,
una volta al mese potrete sperimentare
una domenica pomeriggio, quindi chiedo di sacrificare un po' di tempo libero.
La domenica pomeriggio, una danza trasformazionale, quindi se avete modo o tempo, contattate Elena, vi sarà sapere quando sarà il prossimo incontro. Per il momento grazie a tutti, come al solito a tutti. E ci vediamo fra un paio di settimane. Adesso do la parola a Fabio perché lui si ricorda tutto, io no, non mi ricordo chi è fra due settimane.
Il prossimo grazie intanto Elena, il prossimo ospite che è proprio qui è Stefano Fregni, e ci parlerà, intanto lo ringrazio che è anche uno che partecipa spesso, e ti ringrazio Stefano. Lui è un attore, acting coach, e ci parlerà appunto di un po' l'interazione nell'ambito del coaching nel suo mondo, che è un mondo interessante, che io conosco molto poco, quindi parlerà del coaching, Latin coaching, e il lavoro sul personaggio, ma soprattutto il lavoro su noi stessi, quindi sarà molto interessante, manderemo il link come sempre, vi ringraziamo, e che dire, grazie Andrea, scusa se sono arrivato tardi, ma ero un po' incasinato, grazie Elena. E grazie a tutti per essere qua. Ciao Renato, anche a te, grazie a tutti quanti per...
Grazie.
Stefania, Valentina, tutti quanti, anche Laura. E con te al telefono ci vediamo nei prossimi giorni, prossimi. Qua a Dublino, dopodomani. Ciao, buona giornata e ciao a tutti.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom, o se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.